Introduzione. Caro trader o aspirante trader, io non credo né al caso né al destino. Pertanto sono convinto che se tu, in questo momento, stai leggendo queste parole, c'è un motivo ben preciso. Non so esattamente che cosa ti ha spinto a comprare questo libro, ma a me piace pensare che, metaforicamente parlando, tu abbia ricevuto una sorta di chiamata. Per qualche motivo è il mondo del trading che ti sta chiamando. Magari sei attratto dalle enormi possibilità di guadagno che questo settore offre, o semplicemente stai cercando un modo per avere un'entrata aggiuntiva al tuo attuale lavoro. O chissà, magari ambisci a raggiungere quella che molti chiamano libertà finanziaria, oppure ancora ti attira la possibilità di poter lavorare da qualunque parte del mondo, senza dover dipendere da nessuno se non da te stesso. Bene, sono tutti desideri assolutamente legittimi. Mi piacerebbe dirti che grazie al trading chiunque può guadagnare facilmente denaro a sufficienza per realizzare i propri sogni. Mi piacerebbe garantirti che nel giro di pochi mesi potrai lavorare tranquillamente a bordo di una piscina, sorseggiando i tuoi cocktail preferiti. Mi piacerebbe anche poterti promettere qualche scorciatoia per raggiungere questi risultati. Ma non lo farò, perché questa non è la realtà. Il trading è il lavoro più bello, ma anche il più difficile del mondo. Non è un lavoro alla portata di tutti e soprattutto non è un lavoro che si può imparare velocemente. Ci vuole tanto tempo e tanta dedizione per diventare un trader professionista. Tuttavia, se sei disposto a compiere i sacrifici necessari per diventarlo, allora grazie al trading potrai toglierti quasi tutti gli sfizi che il denaro può comprare e soprattutto potrai vivere la vita che veramente desideri. Ma torno a ripetere, non è facile né veloce e non ci sono scorciatoie. Devi affrontare un viaggio lungo e tortuoso in un mondo di cui molto probabilmente non conosci ancora le regole. E purtroppo io non posso nemmeno fornirti una mappa, perché ogni trader ha il suo percorso ben preciso che deve seguire. E questo è lo scopo per cui ho scritto questo libro. Posso descriverti le regole di questo mondo e metterti in guardia dagli ostacoli che dovrai superare. In questo modo ti potrai preparare al meglio per questo viaggio e se alla fine di questo libro lo desidererai, io sarò felice e onorato di farti da mentore. Forse ti starai chiedendo chi sono io per dirti tutto ciò? Quindi lascia che mi presenti. Mi chiamo Paolo Serafini, sono un trader professionista da oltre 20 anni, nei quali ho eseguito più di 5 milioni di operazioni sui mercati finanziari. In questo preciso istante sto scrivendo dalla mia sala trading di Cavarzere. L'asta di chiusura dei mercati è terminata da pochi minuti e io mi accingo a intraprendere questa avventura letteraria. Voglio essere assolutamente sincero con te. Questo libro non è stata una mia idea, sono stato quasi costretto a scriverlo. Dopo aver pubblicato The Scalper nel 2008, non avrei mai pensato di dovermi cimentare a scrivere un altro libro che parla di trading. Infatti, se fai una ricerca in rete, scoprirai che ce ne sono già tanti, forse fin troppi. Tuttavia, sfogliandone qualcuno, mi sono reso conto che tutti questi libri sono scritti da persone che nella realtà difficilmente guadagnano tutti i giorni dal mercato. I pochi che hanno un qualche senso, almeno dal punto di vista teorico, sono delle scopiazzature grossolane del libro di John Murphy, Analisi tecnica dei mercati finanziari. Anche se nel mio metodo non utilizzo l'analisi tecnica spiegata in quel libro, se proprio vuoi leggere un libro tecnico, vai all'origine e leggi quello. Ma la cosa che mi ha convinto a cimentarmi in questa impresa è il fatto che non esisteva nessun libro che parlasse, almeno a grandi linee, del percorso che un aspirante trader deve compiere per imparare a guadagnare quotidianamente dai mercati finanziari. Ho usato il termine percorso perché, come ho già detto e come ripeterò più volte all'interno di questo libro, la strada è molto lunga e impegnativa. Quindi, da un certo punto di vista, questo volume ha lo scopo di metterti in guardia e di dissuaderti dall'intraprendere questo viaggio se non sei ancora pronto a compierlo. D'altro canto, ha anche lo scopo di indicarti la via da seguire nel caso che tu fossi abbastanza determinato per avventurarti in un viaggio che ti porterà a diventare un trader profittevole. Questo che hai in mano, quindi, non è un volume tecnico. Al suo interno troverai un solo capitolo dove spiego nei dettagli un pattern grafico e ho deciso alla fine di inserirlo per darti un assaggio concreto delle tecniche che insegno ai miei studenti. Gli altri capitoli descrivono il mondo del trader sotto vari punti di vista e le difficoltà che dovrai affrontare se deciderai di intraprendere questo viaggio. Nel primo capitolo ti racconterò la mia storia, perché è importante che tu mi conosca meglio e che tu capisca come sono diventato quello che sono. Solo così potrai decidere se vale la pena di fidarti di me e proseguire la lettura. Nel secondo capitolo ti aiuterò a capire come funzionano i mercati e da quali forze sono regolati. In questo capitolo capirai perché utilizzare solo l'analisi tecnica è una scelta che ti può costare cara. Ti spiegherò infatti che sono gli istituzionali, o come spesso li chiamo, le mani forti, e come riescono, grazie ai loro enormi capitali, a speculare nei mercati ai danni dei piccoli trader. Tuttavia, sempre in questo capitolo, ti presenterò anche l'arma segreta che io stesso utilizzo per trasformare le mani forti da nemici ad alleati. Il terzo capitolo è dedicato interamente alla psicologia del trader vincente. È un capitolo molto importante perché molti trader falliscono nonostante abbiano un'ottima conoscenza del mercato e delle strategie di trading, proprio perché non hanno il giusto atteggiamento mentale. Fortunatamente, come ti spiegherò nel capitolo, il giusto atteggiamento mentale non è una cosa innata, ma una cosa che puoi allenare e io ti darò qualche stratagemma per iniziare a farlo. Come ti ho già accennato, il quarto capitolo è dedicato a una tecnica che io utilizzo quotidianamente e che può essere contestualizzata per trarre profitto dai movimenti delle mani forti. Il quinto capitolo è una sorta di roadmap del trader professionista, partendo dal presupposto che quando inizierai a operare in reale, comunque non avrai la stessa esperienza che posso avere io che opero da 20 anni. Ti spiegherò i vari strumenti che puoi utilizzare per far pratica e, mano a mano che diventi più abile e sicuro di quello che fai, gli strumenti con cui puoi guadagnare più velocemente. Attenzione, possono anche farti perdere tutto più velocemente, quindi sono da usare solo dopo aver accumulato una discreta esperienza. Nel sesto capitolo ti spiegherò il sistema che uso quotidianamente per operare nei mercati e che mi consente di guadagnare ogni singolo giorno. E infine, il settimo capitolo l'ho dedicato a raccontarti come puoi proseguire il percorso con me, avendomi al tuo fianco come mentore, e quali sono i passi che ho già preparato per te per diventare un trader profittevole nel minor tempo possibile. Per chiudere, lascerò la parola a qualche studente in modo che tu possa apprendere anche dalle esperienze e dagli errori di altri trader. Con questo è tutto. Beh, spero proprio che questo libro ti possa essere utile per intraprendere il viaggio per diventare un trader professionista. Buona lettura! Da Paolo Serafini. PS. Se desideri metterti in contatto con me, trovi tutte le informazioni e un sacco di risorse gratuite sul mio sito www.topborsa.com. Capitolo 1. La mia storia. Dall'ospedale all'azienda di famiglia. Sono nato nel lontano 1961 a Cavarzere, in provincia di Venezia. Mio padre era un tecnico radiologo, mentre mia madre commercializzava dei testi didattici di taglio e cucito scritti da lei. All'età di 4 anni sono stato colpito da nefrosi lipoidea, una rara malattia ai reni che mi ha accompagnato fino all'età di 14 anni. Gran parte di quei 10 lunghi anni della mia infanzia li ho trascorsi in ospedale. Quando non ero ricoverato, dovevo comunque passare molto tempo rinchiuso in casa, spesso a letto. Non potevo uscire a giocare all'aperto come gli altri bambini. Tuttavia, quando mi sono sentito un po' meglio, mi era concesso di uscire, ma solo se la concentrazione di albumina nelle mie urine era bassa. Era questa la condizione imposta dai medici. Ti lascio immaginare che cosa volesse dire per un bambino di 10 anni essere costretto per mesi a letto. Non appena me la sentivo, non c'era albumina che mi potesse fermare e per non correre rischi avevo preso l'abitudine di diluire le mie urine con l'acqua. In questo modo ero tranquillo che avrebbero passato l'esame della cartina tornasole e mia madre mi avrebbe permesso di uscire all'aperto a giocare. Poveri i miei genitori, la voglia di vivere non mi mancava e quando stavo bene davo sfogo a tutta la mia vivacità facendoli disperare. Nonostante la malattia mi abbia precluso un'infanzia spensierata, mi ritengo fortunato perché all'inizio dell'adolescenza sono completamente guarito. In quegli anni, mio malgrado, ho iniziato a sviluppare due qualità che hanno contribuito al mio successo di trader. La prima è la pazienza, una qualità usata ogni singolo giorno da ogni trader profittevole. Se ritieni di non averne abbastanza, è bene che inizi ad allenarla immediatamente, perché purtroppo molti trader ne sono sprovvisti. Noto spesso che alcuni miei corsisti, quando vengono a trovarmi nella mia sala trading qui a Cavarzere, proprio non ce la fanno ad aspettare il momento giusto per entrare nel mercato. Sono lì, davanti allo schermo, fissano i grafici che si muovono e fremono dalla voglia di cliccare. È quasi come se si sentissero in colpa per il fatto di non fare delle operazioni, come se non stessero effettivamente lavorando. In parte li capisco. In un lavoro normale difficilmente si viene pagati per restarsene fermi. Tuttavia, nel trading è diverso. Ci sono dei giorni in cui il mercato si muove come una pallina da flipper impazzita ed è meglio starne fuori per non rischiare di perdere i propri soldi. Con ciò vado un po' controcorrente perché quando i mercati si muovono velocemente ci sono anche tante opportunità di guadagno, ma rischiare troppo è una strategia che alla lunga non paga. Come ti spiegherò nei prossimi capitoli, con il mio metodo di lavoro non mi occupo dei guadagni, ma delle perdite. Forse ti sembrerà controintuitivo, ma i guadagni sono capaci da soli di badare a se stessi, mentre alle perdite ci devi badare tu. Presta attenzione a quello che ti sto per dire. Se vuoi diventare un trader costante e profittevole nel lungo periodo, per prima cosa devi pensare a non perdere. La seconda caratteristica che ho sviluppato in quegli anni non è indispensabile per un trader professionista, anzi spesso può essere dannosa. Sto parlando della propensione ad arrangiarsi, a cavarsela da soli. Può essere dannosa. Perché al giorno d'oggi imparare a fare trading senza un mentore ti espone a dei rischi inutili e allunga notevolmente la tua curva di apprendimento. Io l'ho fatto, ci ho messo anni e mi è andata bene. Obiettivamente erano tempi in cui era più facile fare questo lavoro e nonostante ciò il mercato, qualche legnata sui denti, me l'ha tirata lo stesso. Tuttavia, come ti dicevo, anche questa caratteristica mi è stata utile nella mia carriera di trader perché mi ha consentito di teorizzare molti dei pattern grafici e delle strategie che uso quotidianamente e che oggi insegno ai miei allievi. Gli anni trascorsi avanti e indietro dagli ospedali avrebbero potuto farmi assumere l'atteggiamento della vittima. Fortunatamente non è stato così e invece ho sviluppato una forte propensione all'indipendenza. Ero molto cocciuto. Per esempio, non volevo per nessun motivo che i miei genitori mi accompagnassero a scuola. O ci andavo da solo o non ci andavo affatto. Se mi veniva assegnato qualche compito che mi risultava particolarmente ostico, non chiedevo e non accettavo l'aiuto di nessuno. Volevo cavarmela da solo. E ci sbattevo la testa fino a quando ne venivo a capo. È stato questo forte desiderio di indipendenza che mi ha portato a trovare un lavoro che posso svolgere senza dipendere da nessuno, senza vincoli, senza collaboratori, senza fornitori. Se stai leggendo questo libro, probabilmente anche tu hai un desiderio di indipendenza simile al mio. Bene, ti garantisco che la vita del trader è una delle poche strade che possono soddisfare questo desiderio. Cos'altro ti posso dire di me prima di raccontarti di come mi sono avvicinato al mondo del trading? Ah, sì, la mia grande passione che mi accompagna da una vita, il tennis. Ho iniziato a praticare questo sport più o meno quando ho smesso di fare la spola fra casa e ospedale quindi circa l'età di 14 anni. Mi sono tolto delle belle soddisfazioni, ma non sono mai stato un talento naturale. La mia tenacia, la voglia di arrangiarmi da solo, mi aveva consentito di arrivare a un discreto livello da autodidatta, ma a un certo punto della mia carriera non miglioravo più. C'erano dei giocatori che sulla carta erano al mio stesso livello, ma io non riuscivo proprio a batterli. Fu così che decisi di farmi allenare da un maestro, ma non da un maestro qualunque. Cercai e pagai di tasca mia un maestro che avesse la stessa passione per il tennis e che, soprattutto, prima di insegnare, avesse dimostrato sul campo di essere un bravo giocatore. Anche a te sembra un ragionamento sensato, vero? Beh, peccato che nel mondo del trading spesso non sia così. Che tu ci creda o no, è fin troppo facile trovare degli individui che ti vogliono insegnare a fare trading senza essere dei trader profittevoli. Magari hanno letto qualche tecnica sui libri e te la riportano pari pari, senza essere mai riusciti ad applicarle nel mercato reale. Purtroppo molti ragazzi perdono i propri risparmi, o peggio, i risparmi dei propri genitori, seguendo i consigli di questi individui. È questa la cosa che mi rattrista di più, ed è anche uno dei motivi che mi ha convinto a scrivere questo libro. Comunque, tornando al tennis, l'anno in cui presi il maestro, non pensavo a nient'altro se non a migliorare il mio gioco. Altre forme di svago o divertimento non mi interessavano più. I miei genitori avevano una casa in montagna ed inverno andavamo spesso a sciare, ma non quell'anno. O meglio, i miei genitori e mio fratello ci andarono. Io preferii restare a Cavarzere per continuare ad allenarmi. Non volevo che lo sci mi distogliesse dal tennis. Chiamala fissazione, se vuoi. Io preferisco chiamarla magnifica ossessione. La vita mi ha dato ragione, insegnandomi che per raggiungere dei risultati importanti ci vuole tanta dedizione e tanto tempo. Non si diventa campioni di tennis da un giorno all'altro, e allo stesso modo non puoi aspettarti di imparare a fare trading dalla sera alla mattina. Quindi, se ti aspetti che il trading sia un metodo facile e veloce per arricchirti senza sforzo, puoi anche chiudere subito questo libro, perché non sono in grado di aiutarti. Viceversa, se sei consapevole che per ottenere buoni risultati nel trading, come in qualsiasi altro settore, ci vogliono impegno e costanza, allora continua a leggere. Nelle prossime pagine potrai capire, tramite la mia esperienza, se il mondo del trading può fare al caso tuo, e nei prossimi capitoli scoprirai i principi su cui si basa il mio metodo, lo stesso che mi ha permesso di diventare un trader profittevole ogni singolo giorno. Ma prima, lascia che ti racconti ancora qualche aneddoto per farti capire in che modo sono diventato un trader. Facciamo un salto di qualche anno e arriviamo al 1982. Durante le scuole medie e superiori avevo mostrato una forte propensione per le materie tecniche e per la matematica in particolare, materia che mi appassionava al punto da prendere quasi sempre 10. Ero naturalmente attratto dai numeri, dalle percentuali, da tutto quello che aveva a che fare con la logica e la statistica. Per un certo periodo di tempo ho anche giocato al totocalcio con un gruppo di amici, creando dei sistemi basati quasi per intero sulla statistica. Abbiamo fatto parecchi 12 e 4 13, però senza mai diventare ricchi. Infatti, a parte la soddisfazione, una volta ripagati dei costi delle giocate, è sempre rimasto ben poco da dividere. A parte questa parentesi ludica, non avevo idea di come mettere a frutto la mia naturale propensione per la matematica, tanto che quando fu il momento di iscrivermi all'università, non la secondai e mi iscrissi alla facoltà di legge. A dire il vero, non frequentavo molto le aule universitarie, visto che era più il tempo trascorso nei bar con gli amici che non quello che passavo in facoltà. Il fatto è che a quel tempo non avevo l'idea di che cosa fare della mia vita. Mi iscrissi alla facoltà di legge solo perché era la stessa scelta da un mio caro amico d'infanzia. Stavo già maturando la decisione di abbandonare gli studi, quando, a fine anno, mio padre si ammalò. Come ti ho già detto, mio padre era un tecnico di radiologia, in un'epoca in cui non c'erano le stesse protezioni dei giorni nostri. Probabilmente si era preso una dose eccessiva di radiazioni e venne colpito da un tumore fulminante. Ci lasciò 10 giorni dopo aver scoperto di essere malato. A gennaio del 1983 decisi definitivamente di dire addio all'università. Siccome mia madre aveva bisogno di aiuto nella sua azienda, iniziai a lavorare con lei. La ditta si chiamava Centro Trimoda. Se la cerchi in rete, vedrai che esiste ancora, anche se adesso ha sede in Toscana e non appartiene più alla nostra famiglia. Come ti accennavo, il nostro business si basava sul commercio di libri didattici che venivano usati in tutta Italia nei corsi di taglio e cucito. Insieme ai libri vendevamo anche delle squadre in plexiglass, realizzate su disegno di mia madre e usate dalle aspiranti sarte per realizzare i loro capi di abbigliamento. Come in ogni piccola azienda di famiglia che si rispetti, io mi occupavo un po' di tutto. La collana di libri era composta da 7 volumi che venivano aggiornati in continuazione inserendo i disegni dei nuovi capi alla moda. Il mio primo incarico fu quello di disegnatore. No, non disegnavo io i vestiti, non ne sarei stato in grado. I modelli li disegnava e realizzava mia madre. Il mio compito era quello di riportarli fedelmente su lucido con la china, per poi passarli alla tipografia che li inseriva nei libri. Oltre ai disegni, mi occupavo di gran parte della gestione amministrativa, delle spedizioni dei volumi, della produzione delle squadre, delle gestioni dei fornitori, eccetera. Insomma, di tutto ciò che c'era bisogno. Il lavoro mi piaceva, riuscii anche a dare un importante contributo al business, decimando i costi di produzione delle squadre grazie all'introduzione di una nuova tecnologia. Inoltre potevo organizzarmi come volevo e riuscivo ad avere anche tanto tempo libero che utilizzavo per studiare. La scoperta del trading. Nello stesso periodo in cui iniziai a lavorare nell'azienda di mia madre, mossi i primi passi nel mondo della finanza. Avendo appena iniziato a lavorare, non avevo molti soldi miei, ma in seguito alla morte di mio padre, mio fratello e io ricevemmo una piccola eredità. Non erano soldi che avevo intenzione di spendere, pertanto decisi di investirli. Il grosso del capitale lo investii in sicuri titoli di Stato, mentre con una parte che ammontava circa 3 milioni delle vecchie lire, decisi di tentare qualche investimento più azzardato, direttamente sul mercato azionario italiano. Ero attratto dal mondo degli investimenti già da qualche anno. Ricordo che seguivo attentamente i collegamenti da Piazza Affari di Everardo Della Noce, che ogni giorno commentava l'andamento della borsa al TG della sera. Il mondo della finanza mi affascinava perché ero attratto dalla logica statistica che lo governava, anche se ancora non ne conoscevo i segreti. Ovviamente mi affascinavano anche tutte le leggende sugli enormi guadagni che si potevano ottenere. Allo stesso tempo, però, ero molto spaventato. La mia famiglia mi aveva inculcato un profondo rispetto per il denaro e nella mia testa il termine giocare in borsa strideva come le unghie sulla lavagna. Per me non era un gioco, non volevo prendere sotto gamba una cosa che non conoscevo e volevo imparare un po' per volta, contenendo il rischio. Feci un patto con me stesso. Mi riproposi che se avessi perso tutti i 3 milioni che avevo dedicato alla borsa, avrei abbandonato completamente quell'ambito di mercato. Fortunatamente ciò non accadde, altrimenti tu adesso non staresti leggendo questo libro. Prima di investire, studiai meticolosamente per un po' di tempo i giornali finanziari. Presi anche l'abitudine di appuntarmi quotidianamente il valore di mercato di parecchi titoli. Da autodidatta stavo cercando di capire se il mercato seguiva degli schemi ricorrenti. Era proprio così, o almeno in parte. Dopo anni scoprii che esistono delle mani forti che manipolano il mercato a loro piacimento e che possono mandare all'aria ogni pattern statistico teorizzato. Ma di questo ne parleremo nei prossimi capitoli. Quello che scoprì all'epoca era un semplice schema di inversione. Notai infatti che i titoli azionari, che per diversi giorni consecutivi avevano perso punti, arrivando a perdite del 20 o 30% nell'arco di un paio di settimane, quando aprivano a ridosso della chiusura del giorno precedente e poi chiudevano con il segno positivo, nella maggior parte dei casi continuavano il trend rialzista per parecchi altri giorni. Dopo aver verificato più volte quell'intuizione, decisi di seguirla e di iniziare a investire appoggiandomi a mio fratello Mario, che all'epoca lavorava in banca, per dar seguito alla mia strategia. Mi concentrai su 4 o 5 titoli alla volta, selezionati come ti ho appena descritto, e diedi istruzioni a mio fratello di acquistarli se aprivano al rialzo almeno di un punto percentuale e se dopo le prime contrattazioni di mercato mostravano segni di stabilità. Facevo poi posizionare lo stop un punto percentuale al di sotto del prezzo di acquisto. Non pensavo mai al potenziale guadagno, ma ero molto attento a limitare immediatamente la potenziale perdita. Fatto ciò, se il titolo andava nella direzione sperata, cercavo di consolidare quanto prima i guadagni, spostando in alto lo stop e mettendo dei target di protezione. Le prime operazioni furono un successo e iniziai a prendere sicurezza e a guadagnare discretamente. Le cose andarono avanti nello stesso modo per diversi anni. Io lavoravo sempre nell'azienda di mia madre, mentre il tempo libero studiavo i mercati e piazzavo qualche operazione, sempre tramite mio fratello. Questo fino al 1999, anno in cui aprii un conto presso la Bipop di Padova, perché era una delle primissime banche a dare la possibilità di operare online. Siamo agli albori di Internet, la tecnologia DSL sarebbe arrivata solo l'anno successivo. Mi ricordo che per operare dovevo inserire nel computer un dischetto della banca e collegarmi a Internet tramite un dispositivo che faceva un fracasso terribile nel connettersi alla rete. Se hai più di 30 anni, probabilmente ricordi i modem analogici di cui sto parlando. Adesso sembra tutto preistoria, ma all'epoca per me fu una grande rivoluzione. Potevo operare sui mercati comodamente da casa mia, senza essere costretto ad andare in banca o chiedere l'aiuto di mio fratello. Fu grazie a questa innovazione che maturai la decisione di far diventare il trading la mia professione. In quel periodo la mia operatività mutò sostanzialmente. Passai dall'essere un trader multi-day all'aprire e chiudere le operazioni in giornata, a volte anche nell'arco di pochi minuti. Non era insolito per me acquistare dei titoli, mettiamo alle 10 di mattina e alle 10 e un quarto averli già venduti. Il mio ragionamento era dettato sempre dalla mia bassa propensione al rischio. Ero convinto che meno tempo i miei ordini rimanevano a mercato e meno rischi avrei corso. Infatti pensavo che chiudendo la maggior parte delle operazioni in giornata avrei evitato di incorrere in brutti scherzi del mercato nel caso fossero uscite delle notizie prima dell'apertura del giorno successivo. Tuttavia, questo cambio di operatività non fu indolore. Anche se i ragionamenti fatti erano corretti e la logica di fondo con cui operavo era sempre la stessa, c'erano dei nuovi fattori che dovevo imparare a gestire. Alcuni di questi erano puramente tecnici e ne venni a capo grazie all'attenta osservazione dei mercati. Altri, invece, erano di carattere emotivo. Inutile girarci intorno. All'inizio avevo paura. Quando mi trovavo da solo davanti al computer e stavo per eseguire delle operazioni, in me affioravano dei sentimenti contrastanti con la logica. La maggior parte delle volte, senza che me ne rendessi conto, erano le emozioni a vincere e non la razionalità. La cosa peggiore è che me ne accorgevo sempre dopo, quando analizzavo le mie operazioni a mente fredda. Negli anni ho scoperto che è una cosa comune alla maggior parte dei trader novelli. Nei miei corsi di formazione obbligo i miei allievi a operare in demo per un certo periodo di tempo e solo quando hanno dimostrato di saper lavorare sui mercati li faccio passare in reale. Tuttavia insegno loro a essere molto prudenti nel passaggio da demo a reale. Sono frequenti infatti gli allievi che in demo fanno numeri pazzeschi, guadagnando anche 1.000 o 2.000 euro al giorno. e dopo il passaggio in reale arrivano con difficoltà a non perdere. È fisiologico all'inizio farsi prendere un po' dalle emozioni e per questo uno dei principi cardine del mio metodo consiste nello stabilire immediatamente la perdita massima per ogni singola operazione. In questo modo riesci a preservare il tuo capitale e concederti il giusto tempo per imparare sia a lavorare che a gestire le tue emozioni mentre sei a mercato. Tornando al 1999, non ti nascondo che i primi 6 mesi furono un vero disastro. La mia tenacia fu messa a dura prova perché persi circa il 40% del capitale che avevo dedicato al trading. A peggiorare la situazione c'era il fatto che quell'anno fu particolarmente profittevole per tutti i trader con cui ebbi modo di parlare, tutti tranne me. Tuttavia, fu grazie agli errori che commisi in quel periodo che imparai veramente a fare trading. Capii come tenere sotto controllo la mia emotività quando lavoravo e partendo dall'analisi delle operazioni andate male, riuscii ad affinare sempre di più la tecnica e diventare profittevole. Quello fu il primo e ultimo anno che chiusi in perdita.